Ora abbiamo la presentazione del contenuto, come al solito, ci soffermeremo sulla virtù odierna, poi avremo il tempo di silenzio, di preghiera, per sedimentare le cose ascoltate, per tornare sui testi. Testi, io consiglio sempre di fermarsi molto sulla, non tanto sulla mia parola, quanto sulla parola di Dio, e di conseguenza prendere semmai nota. Io poi vi lascio sempre il foglietto con delle citazioni, ma probabilmente ne dico anche altre, ve ne lascio anche altre, vi invito a prendere in qualche modo nota per poter tornarci sopra. Poi alla mezza il pranzo, e alle 2:30 la ripresa dei lavori, sempre qui in salone, e oggi pomeriggio, come avete forse già letto dalle mail che ho inviato, ci dedicheremo all'arte. Ma vi accorgerete che in realtà è un pretesto per arrivare a un contenuto teologico e spirituale molto profondo, ve ne accorgerete oggi pomeriggio, e tenterò di presentare il ciclo musivo che troviamo nella Cappella Redentoris Mater in Vaticano, opera di padre Marco Ivan Rupnik col suo atelier. Dico un pretesto perché vi accorgerete che il messaggio teologico spirituale passa sì attraverso l'arte, ma è ciò che ci interessa veramente, perché è un libro teologico in realtà, un libro spirituale, quindi oggi ci dedicheremo a quello e poi concluderemo sempre al termine con l'Eucaristia, che sarà l'apice in realtà dell'intera giornata. Oggi ci spetta la riflessione su la prima virtù cardinale. Negli scorsi incontri, abbiamo già fatto 4 incontri assieme, uno di introduzione e gli altri 3 sulle 3 virtù teologali, fede, speranza e carità, e oggi ci dedicheremo alla prima delle 3 virtù cardinali, che è la prudenza. La prima di questa tetrarchia, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Ora, se qualcosa abbiamo potuto dire, anche grazie al retroterra che ciascuno ha più o meno sulle virtù teologali, sulla fede, sulla speranza, sulla carità, sono cose che si sentono abbastanza, non tanto ma abbastanza, oggi le cose cominciano a farsi un po' difficili, un po' complicate, perché non so quanti di voi si siano mai fermati in maniera sistematica sul tema della prudenza, se non servendosi di un bagaglio anche molto pratico e superficiale, non so, sii prudente, no? La mamma che dice al figlio quando va in auto, sii prudente, oppure in tanti altri, uscire perché fa freddo col cappotto è segno di prudenza, altrimenti ti ammazzi. Però prima di inoltrarci, visto che è una sorta di giro di boa quello che facciamo oggi, non penso che sia tempo sprecato il fermarci, tornare meglio sulle virtù, perché altrimenti non ne perdiamo dei pezzi per strada. Io ancora una volta, come feci già al primo incontro, vi direi qualcosa proprio sulla virtù cristiana, sulla virtù, cos'è la virtù, e poi inizieremo con la prudenza. Io direi così: oggi, il tempo che ci è stato donato, il momento presente, il tempo che ci è stato donato appunto per costruirci, per farci in qualche modo capaci di diventare pienamente noi stessi. Lo dicemmo già nel primo incontro, noi siamo compiti da realizzare. Noi in qualche modo siamo persone che attraverso le relazioni divengono pienamente se stessi. È come se ci fosse un imperativo categorico pronunciato all'inizio della nostra esistenza che dice: diventa ciò che sei, sii te stesso. Hai tutta la vita davanti, più o meno lunga, ognuno ha il suo tempo, ma noi crediamo che questo tempo concessoci è il tempo necessario per diventare pienamente noi stessi. Questo a livello naturale. A livello cristiano, io aggiungerei qualcosa di più, ve la lancio lì, pensateci un attimo. Io sono dell'idea, la riflessione cristiana dice che la vita che ciascuno vive, più o meno lunga, è proprio il tempo che gli è servito per diventare in pienezza. Ne avesse avuto di più, non sarebbe diventato altro. Cosa voglio dire? Che se una Santa Teresa di Lisieux, morta a 24 anni, fosse vissuta fino a 80, tutto quello che poteva dare era fine 24, cioè lei, dobbiamo credere che tutta l'epoca che ci è stata data è l'epoca in cui uno ha potuto dare quello che aveva, tutto. È vero, qui voi mi dite, sì, ma un ragazzo che muore a 12 anni, un bambino che muore a 4, a 5, si può dire che abbia. In un'ottica di fede sì, dobbiamo credere. Ma questo è un altro discorso, non c'entra niente con la prudenza, ve la butto lì e provate a pensarci. Quindi ci giochiamo tutto nell'oggi. Perché nell'oggi abbiamo tutti gli strumenti idonei per autocostruirci. Allora, che cos'è la virtù in quest'ottica? La virtù o le virtù, perché c'è la virtù che si declina nelle virtù, ma c'è la virtù in qualche modo, l'aiuto concessoci a compiere con immediatezza e semplicità le scelte giuste per autocostruirci. Cioè la virtù è questa capacità concessaci di poterci costruire secondo la nostra pienezza, cioè la nostra vera vocazione. La virtù in qualche modo è questo aiuto divino e umano, teologale, cardinale, che ci è stato donato per poterci costruire in pienezza, proprio secondo la nostra vera vocazione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica spende degli articoli, perché sono i numeri, gli articoli del Catechismo, degli articoli molto belli sulla virtù, e guarda caso dedica la virtù, o meglio inserisce il tema delle virtù nel grande capitolo della vocazione. E così dice il 1803: la virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene. La virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene. Cosa vuole dire? Che la virtù è questo secondo abito, in qualche modo, che ci portiamo addosso, abitudine, nel senso buono, cioè di habitus, una disposizione abituale, che ci, in qualche modo, ci porta a fare in ogni momento il vero bene, perché soltanto il bene, in ultima analisi, è capace di costruirci. Continua il Catechismo: essa, questa virtù, consente alla persona non soltanto di compiere atti buoni, ma di dare il meglio di sé. Quindi la virtù in qualche modo ci dispone al bene, ci permette di compiere il bene, e di dare il meglio di sé, perché ci sia questa autocostruzione, perché in qualche modo la nostra esistenza possa passare veramente dalla potenza all'atto. È come se tutti venissimo al mondo come dei semi che in qualche modo hanno il compito di arrivare alla compiutezza, cioè all'atto, a diventare alberi, possiamo dire. È come se, è vero che nel seme c'è già tutto, ma in qualche modo deve potersi sviluppare. Ecco cos'è l'esistenza. E la virtù in qualche modo è questa capacità, perché questo seme possa arrivare ad essere proprio quell'albero iscritto nel seme, proprio quello. E soltanto il bene, in ultima analisi, ci permette di costruirci così, di diventare pienamente noi stessi. Solo il bene. Solo il bene. Detto in un altro modo, soltanto l'amore. E se volessimo fare un passo in più, questo seme, per poter diventare veramente albero, deve morire, marcire. Giovanni XII. Se il chicco di grano con tutta terra non muore, rimane solo. Giovanni 13, forse non lo so. Allora, se questa è la virtù della prudenza, che cos'è? Ecco, dico ancora una cosa sulle virtù. Abbiamo detto che la virtù della prudenza è la prima delle virtù cardinali. Cosa vuol dire? Teologale, abbiamo già compreso più volte, teologale è una virtù teologale, teos, di Dio. È Dio che mette dentro di noi la fede, la speranza e la carità. Non ce la possiamo dare né la fede, né la speranza, né la carità. Quindi le virtù teologali sono virtù divine insufflate proprio dentro l'uomo. Poi all'uomo ovviamente spetta tutto il compito di realizzare. Le virtù cardinali sono anche dette virtù umane, per distinguere da quelle teologali. Umane vuol dire che in qualche modo c'è una grande responsabilità dell'uomo. Questo non vuol dire che Dio non c'entra nulla, vedremo che c'entra, ma in qualche modo possiamo in qualche modo darcele queste, sono come scritte umanamente dentro di noi, la prudenza, la giustizia, la temperanza e la fortezza. È come se tutti ce li portassimo dentro, a volte sono assopite, a volte sono molto nascoste, sono sepolte, quindi tutta la fatica di una vita di farle venire alla luce. E cardinali perché? Cardinali, non c'entrano niente i cardinali, quelli rossi, ma bisogna pensare ai cardini di una porta. I cardini di una porta sono 2, 3, 4 cardini su cui ruota bene la porta. Ecco, queste quattro virtù cardinali sono i quattro fondamenti, i pilastri su cui può ruotare bene un'esistenza, dove si costruisce bene un'esistenza, dove diventa facile in qualche modo costruirci. È vero che le virtù dell'uomo sono molte di più, c'è un'infinità di virtù, ma sono cardinali perché tutte le altre virtù in qualche modo si rifanno a questa virtù, a queste quattro virtù. E se tu cominci a studiare la prudenza, o comincia a vivere la giustizia, la fortezza, la temperanza, e tutto comincia a scricchiolare, a cigolare, a essere un po' storto. Il problema oggi è che non se ne parla più, in realtà. Oggi non si parla assolutamente più nel mondo di fede, speranza e carità, ma neanche delle virtù puramente umane si parla. Se ne è parlato molto. Infatti, proprio riguardo la prudenza, vi leggo la definizione del Catechismo della Chiesa Cattolica, poi diciamo in realtà chi ne ha parlato tanto di prudenza. Al 1806 il Catechismo dice: la prudenza, le definizioni sono sempre, lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che dicono tutto, dicono niente, però a volte possono aiutare, come in questo caso. Sentite come definisce la prudenza. La prudenza è la virtù che dispone la ragione pratica, diciamo la ragione perché in pratica diventa già più difficile, ma dispone la ragione a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per compierlo. Guardate che è bellissima come definizione della prudenza. E ripeto, la prudenza è la virtù che dispone la ragione a discernere, a scegliere in ogni circostanza il nostro vero bene e anche a scegliere i mezzi adeguati per compierlo, perché non basta individuare qual è il nostro vero bene, bisogna anche avere i mezzi adeguati per poterlo compiere. Allora capite che i temi fondamentali sono il fine ultimo, il fine, il bene, qual è il nostro fine, qual è il nostro vero bene, perché visto che abbiamo detto che il bene realizza, compie l'uomo, e poi l'altro aspetto fondamentale sono i mezzi per poterlo conseguire. Ecco, la prudenza è questa capacità quasi intuitiva, questa seconda natura che naturalmente ci porta a dire in ogni situazione, perché qui fondamentale è l'hic et nunc, il qui e ora, a dire ma qual è il bene da farsi adesso o il male da evitarsi. Pensate, io penso che sia una virtù molto pratica questa, perché in ogni istante noi ci giochiamo tutto su questo aspetto. Cosa devo fare? Cosa devo fare? E questa è la prudenza. Cosa devo fare? Adesso, non dopo. Adesso. Ma come faccio a farlo? Ho i mezzi a disposizione. Quali mezzi devo mettere in campo per poter conseguire questo bene? Sono cose importantissime queste. Qui cadiamo, entriamo proprio nell'ambito della morale, non del moralismo, c'è una parte della teologia che si chiama morale, etica. Qui stiamo facendo una lezione di etica in realtà. E chiedo scusa se è scolastica, ma ogni tanto abbiamo bisogno anche di andare a scuola di queste cose. Anche perché non c'è più nessuno che insegna, forse nelle scuole di geologia ancora. C'è una legge della morale molto semplice che dice così: per conseguire un fine buono occorrono mezzi buoni. Cosa vuole dire questo? Che non si può conseguire un fine buono con mezzi cattivi, cioè non idonei. E allora non vale quell'assioma machiavellico che il fine giustifica i mezzi. Non è assolutamente vero. Che poi ce lo facciano passare come vero è un altro discorso. Ma non è vero che il fine giustifica tutti i mezzi. Possibile, no. Per un fine buono ci vogliono mezzi buoni, perché se tu cominci a usare un mezzo cattivo per conseguire un fine buono, la tua azione non è più buona. Ma non fai torto a Dio, qui siamo ancora nel campo umano, fai un torto a te stesso, perché abbiamo detto all'inizio che solo il bene ti costruisce. Che tu sia cristiano, cattolico, ortodosso, confuciano, buddista o ateo non c'entra niente. Ciò che ti costruisce è il bene, ciò che ti distrugge è il male. Ora, se tu vuoi conseguire un bene, perché ciascuno, almeno in coscienza, segue il bene per sé, ora, se tu usi mezzi cattivi per conseguire il bene, allora la tua azione totale diventa negativa e ti stai autodistruggendo. Questo non è. Dicevo prima che in realtà la storia si è fermata tantissimo sulla virtù della prudenza. Se volete leggere delle pagine belle sulla prudenza, vi consiglio, qui andiamo sul complicato, ma nella vostra vita, ecco, se un domani avreste approfondire, prendete l'etica nicomachea di Aristotele. Perché Aristotele scrisse delle cose splendide sulle virtù, ma in particolare sulla virtù della prudenza. Dedica quasi tutto il sesto libro dell'etica nicomachea al libro della prudenza, alla virtù della prudenza. Per lui era fondamentale, importantissimo, perché applica la virtù della prudenza all'ambito politico, cosa che oggi avrebbe forse necessità di essere rispolverata. Nicomachea, perché sarà poi il figlio Nicomaco a rispolverare questo libro e farlo conoscere, ecco, solo per questo si chiama Nicomachea. Ma cose splendide scrisse Cicerone sulla prudenza, Kant, lasciate perdere Kant, penso che sia incomprensibile, in ambito cristiano il grande che si è fermato molto sulla prudenza è Agostino, guarda caso imbevuto di filosofia aristotelica. Cosa dice Agostino? Dice una cosa molto bella, sembra banale, però a volte le cose che sembrano più semplici in realtà sono quelle che ci fanno pensare di più. La virtù della prudenza è la conoscenza della realtà da cercare e della realtà da evitare. Dice questo. La virtù della prudenza è la conoscenza, quindi intelligenza, non di prima, la ragione, e l'intelligenza della realtà da cercare per il bene, per il tuo bene, per il proprio bene, e della realtà da evitare, perché altrimenti ti farebbe del male. Nella scrittura, in realtà, si parla, nella Bibbia si parla di prudenza. Se voi fate una ricerca anche al computer, in italiano ovviamente, del termine prudenza, non compare molto il termine prudenza, anzi molto poco. Perché? Perché in realtà è la traslitterazione o la resa in italiano di un altro termine invece molto presente nella scrittura, fondamentale nella scrittura, che è la sapienza. La prudenza non è altro che la sapienza biblica, o se vogliamo della saggezza biblica. Voi capite a questo punto che la sapienza fa la parte del leone nella Bibbia. Sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento questo termine torna tantissimo. E cos'è la sapienza nella Bibbia a questo punto? Saper comprendere gli avvenimenti e le scelte umane da fare qui ed ora alla luce di Dio. La sapienza è in qualche modo riuscire a vedere le cose come le vedrebbe Dio. Anzi, come le vede Dio. Con una parola difficile, vedere le cose sub specie eternitatis, sotto il punto di vista di Dio. Capite che acquisiti gli occhi di Dio riusciremmo con una intuizione immediata a comprendere cos'è il bene per me e a farlo, e anche a scegliere i mezzi adeguati per compiere. E in questo modo ci costruiamo proprio in conformità a Dio, perché la nostra vocazione non è altro che diventare ad immagine, sempre più immagine, somiglianza di Dio. Allora la saggezza, la sapienza, detta anche prudenza, vorrà dire discernimento. Ecco il grande tema del discernimento, cioè capacità di distinguere qui ed ora, discernere qui ed ora tra le azioni da compiere o evitare, ciò che porta a Dio e ciò che invece ce ne allontana. Qui siamo adesso entrati in ambito prettamente cristiano, ovviamente, ma è ciò che ci interessa in realtà. Allora, se la nostra vocazione ultima, non parliamo delle vocazioni particolari, la vocazione ultima è il conseguimento, è l'unione con il nostro vero bene, con la B maiuscola, cioè Dio, allora no, la prudenza, saggezza, sapienza, sarà saper scegliere o evitare quelle cose che ci uniscono al nostro vero bene. Questa cosa che devo fare, questa cosa che devo dire, mi aiuta ad unirmi a Dio, cioè al mio vero bene, cioè mi realizza, mi compie, perché la nostra realizzazione è soltanto nell'unione con Dio. Oppure fare questa cosa, dire questa cosa, agire in questo modo mi allontana dal mio vero bene, cioè in qualche modo mi distrugge. Vedete che in qualche modo il fine ultimo è ben definito, è Dio, perché la vita dell'uomo sta nell'unione con Dio, il bene con la B maiuscola. Ma la nostra vita quotidiana si gioca sui, no, su, diciamo, dei beni particolari. Beni da individuare, scegliere, vivere, perché mi uniscano al mio fine ultimo, al mio bene ultimo. Oppure evitare quel male che invece ce ne potrebbe allontanare. In qualche modo non ci stiamo costruendo. Allora qui la cosa diventa complicata. Però tutto deve diventare un habitus, cioè deve diventare un'abitudine, perché se uno comincia in ogni istante, in ogni momento, in ogni situazione, dire allora questo è un bene, ma questo bene mi unisce, cioè no, deve diventare intuitivo, subito, immediato, questa è la virtù. Però devi costruirti così. Il fatto che noi continuiamo oggi nella nostra vita a fare queste scelte immediate, immediatamente, ma come le facciamo senza pensarci? Cioè, molte volte infatti ci distruggiamo. Il peccato, che cos'è il peccato in quest'ottica? Il peccato è scegliere dei beni, perché abbiamo già detto, forse sicuramente l'ho detto, il peccato non è altro che la scelta di un bene ritenuto bene, ma che poi scopro essere stato invece un male che mi sta distruggendo. Il peccato è questo. Quindi se uno non è prudente, pensa di scegliere il bene, perché per lui è un bene in quel momento quel peccato, perché lo soddisfa, lo fa godere, lo realizza, lo compie come persona sul momento, gli dà un po' di felicità, ma in realtà a lungo andare vedi che ti ha distrutto, cioè ti ha allontanato da nulla, perché solo il bene, abbiamo detto, ti costruisce. Allora la questione è, in qualche modo, in ogni istante fare il bene, evitare il male, avere questi occhi capaci di individuare qual è il bene. Allora forse cominciate a entrare nell'ottica della prudenza, che non si può banalizzare, perché il mondo la banalizza. Cioè, io stesso, prima di studiare queste cose, adesso in realtà l'avevo studiata a scuola, ma non mi portavo assolutamente nulla, quindi ho dovuto riprendere tutto, perché le cose imparate a scuola si dimenticano, bisogna poi riprenderle, no? E allora la prudenza, uno dice, ma la prudenza è effettivamente essere prudenti, tanto che sia il bene o il male non è importante, ma tanto essere prudenti, che non ti becchino, no? Che non ti beccano, non becchino, no? no? Cioè, in fronte, anche nell'ambito sociale, politico, così, no? Tu agisci, sii prudente, però, cioè, non farti sgamare, no? Come si dice, no? Non farti. L'importante è, no? Poi c'è qualcuno che non è prudente e viene subito beccato, no? Abbiamo degli esempi eclatanti, ma almeno sii prudente, no? Nella tua posizione, cerca, no? Poi abbiamo visto che abbiamo banalizzato questa cosa della prudenza, oppure la prudenza che ha una lettura attenta può definire proprio il contrario di quello che abbiamo detto fino adesso, no? diventa astuzia, sii astuto. E qui vorrei introdurre un'altra questione, per veramente introdurre, vorrei specificare quanto detto in maniera più approfondita, anche se so di complicarmi la vita, però cercate di seguire. Siamo nel capitolo 3 della Genesi. A un certo punto Eva dice, rispondendo al serpente: ma guarda, Dio ha detto che del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. E il serpente gli dice: cara Eva, non è così, anzi non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora voi dite: ma se abbiamo detto fino adesso che proprio la prudenza, la saggezza, la chiamiamola come vogliamo, intelligenza umana sta proprio nel discernere il bene e il male, ha fatto bene allora a mangiare quel frutto? Ha ragione il serpente? Se il serpente gli ha detto: quando lo mangiaste si aprirebbero i vostri occhi conoscendo il bene e il male, allora qui entriamo nel difficile, in questo senso, che è vero che il bene e il male è essenziale, perché abbiamo detto il bene ci costruisce, il male ci distrugge, ma il modo di conoscere il bene e il male che è in questione in questo brano. In che modo conosci il bene e il male? Prima del peccato, cioè prima di questo gesto di Eva, il bene e il male si conosceva sub specie eternitatis, cioè si aveva gli occhi di Dio. Perché? Perché nell'unione con Dio si acquisivano gli occhi di Dio, cioè il bene e il male derivavano soltanto attraverso una relazione, attraverso uno stare assieme, uno stare con, cioè l'unione tra l'uomo e Dio era talmente forte che il cuore dell'uno era il cuore dell'altro, l'intelligenza dell'uno era l'intelligenza dell'altro, lo sguardo di uno era lo sguardo dell'altro. Quindi lo stare assieme a te, l'unione con te, mi porta immediatamente a capire ciò che è bene e male. Quindi adesso, dopo il peccato, quello che a qualche punto istiga il serpente è: tu staccati da Dio e sarai tu a dire ciò che è bene e ciò che è male. Ma questo è il disastro. Adesso il bene e il male decidiamo noi che cos'è. E il problema è che a volte possiamo confondere il bene col male e il male col bene. Il tralcio dalla vita, Giovanni 15. Se si spezza questa unione, le cose non girano più, perché diventi tu criterio di ciò che è bene e ciò che è male. E Dio ce lo vorrebbe evitare questo. Perché? Perché è facile l'autodistruzione, appunto perché possiamo peccare, e peccando è confondere i termini, fare il bene pensando che mi realizzi, e invece scoprire poi che era un male. Capite? Questo passaggio è fondamentale per la virtù della prudenza. Questa intuizione dello scegliere deriva soltanto dal rapporto con Cristo, nel riposare, se vogliamo, il nostro capo sul petto di Gesù, come fece Giovanni. Ecco l'importanza della preghiera, vedremo dopo del silenzio, di una vita sacramentale importante. Possiamo dire una parola difficile? L'uomo prudente è il contemplativo. Altro termine che oggi non si usa più. Il contemplativo, che non sono le sole di clausura. Contemplativo, si può essere contemplativi nella, ecco, contemplativo nell'azione, avere il cuore di Dio, l'intelligenza di Dio, lo sguardo di Dio, ma qui perché tutto ciò che di Dio passi a noi ha bisogno di un'unione, se no come fa a passare la linfa tra il trancio e la vita? Se viene vita, se viene spezzato, questa unione cade a terra. È ciò che Gesù ci dice appunto in Giovanni 15. E allora è vero che la virtù della prudenza è una virtù umana, ma non vuol dire che qui non c'entra niente Dio, anzi, è una virtù umana che deve essere fecondata dal Divino, o se vogliamo dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, in qualche modo, che entra dentro di noi e ci imbeve, ci illumina della sapienza di Dio. Sentite, sapete che poco tempo fa è stato in Inghilterra beatificato Newman, no? Cardinal Newman. Invece ho ascoltato una sua preghiera. Sono famose le preghiere di Newman. Guidami, dolce luce, attraverso le tenebre che mi avvolgono, guidami tu, sempre più avanti. Nera è la notte, lontana è la casa, guidami tu, sempre più avanti. Reggi i miei passi. Cose lontane non voglio vedere, mi basta un passo per volta. Così non sempre sono stato, né sempre ti pregai, affinché tu mi conducessi sempre più avanti. Amavo scegliere la mia strada, ma ora guidami tu, sempre più avanti. Guidami, dolce luce, guidami tu, sempre più avanti. Cioè donami quella luce che mi in qualche modo mi illumini il passo avanti. Non ho bisogno di guardare tanto in avanti. Rimanendo in tema di preghiera, vi leggo un'altra preghiera, questa volta la traggo dalla Bibbia. Io penso che sia una delle più belle preghiere della scrittura. Voi sapete che nella scrittura ci sono incastonate, come fossero delle perle, dei diamanti, delle preghiere splendide. Una di queste la troviamo nel primo libro dei Re, siamo al capitolo 3, versetti 4 e seguenti. C'è Salomone. Salomone è il figlio di Davide, grande re, diventato famoso, il re Salomone, che a un certo punto, in sogno, Dio gli si rivolge, dicendo: Salomone, senti, chiedimi ciò che vuoi e io te la darò. Fantastico, una cosa così. Lui è giovanissimo, un re molto giovane, e ha un impero, un regno che in realtà non c'è mai stato un regno così ampio nella storia, quindi deve governare un'immensità ed è giovanissimo. E sentite la preghiera, potrebbe diventare veramente il canovaccio di una preghiera, no? Chiedimi ciò che vuoi e io te lo concedo. Salomone disse: Dio, tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia, con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, che in ebraico bisognerebbe tradurre con intelligente. Donami un cuore intelligente, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. La preghiera di Salomone. Dammi la potenza. Infatti, chi può governare questo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa, e Dio gli disse: Salomone, poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Ti concedo anche quanto non hai chiesto, cioè ricchezza e gloria. Fantastico, eh? Non mi hai chiesto ricchezza e gloria, perché mi hai chiesto un cuore intelligente e saggio, io te lo concedo e ti do anche ciò che non mi hai concesso. Ciò che non mi hai chiesto, fantastico questo. Concretamente, la prudenza, come possiamo giocarci della nostra esistenza? Abbiamo detto è la virtù, la sapienza, la saggezza derivataci in qualche modo dall'unione con Dio, che in ogni momento ci fa scegliere ciò che è bene per la nostra costruzione in vista del nostro bene ultimo e di tralasciare quello che non ci costruisce. Voi capite che siamo immersi in un mondo con tantissime sollecitazioni. Siamo immersi in un mondo dove tutto luccica, dove tutto luccica, dove tutto sembra oro. Ma come viene detto nel dialogo dell'Anticristo di Sologhev, non è oro, non è tutto oro ciò che luccica. Ma come discernere il vero oro da ciò che non è oro, la vera ricchezza da ciò che non è ricchezza? Ecco, allora, per essere molto pratici, la prudenza potrebbe essere quell'istinto che ci guida ad accendere o a spegnere la televisione quando ci sono cose che non ci costruiscono, che non ci fanno diventare pienamente noi stessi. Tutto è sollecitudine, tutto in qualche modo è specchi per l'allodole. E allora è la virtù che ci invita a guardare, ma anche a non guardare, a leggere e a non leggere. È la virtù che ci insegna a non accettare tutto, a vigilare, a vagliare le notizie, a esigere riscontri, andare alle fonti, ad aspettare le conferme. Paolo era un uomo prudente e scrive nella prima Tessalonicesi 5:20: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Fantastico. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Il pericolo invece è quello di prendere tutto come oro, accontentarsi di chi grida e dire: quello è vero, ma certo, lo ha detto lui, lo ha detto la televisione, c'è scritto nel giornale. E una cosa perversa che sta passando sempre di più è che ciò che dicono i più sembra vero, ma non è vero, perché non è la maggioranza che fa la verità. Eppure sta passando questa idea perversa che i più dicano il vero,
Allora la prudenza in qualche modo è dire no, non ci sto. Aspettare, far decantare, andare veramente alle fonti. Perché noi ci lasciamo prendere dalla precipitazione, dall'emotività. E quanti sbagli? Quanti sbagli si fanno, ad esempio, dicendo delle cose in preda all'emotività, alla rabbia, all'invidia? Diciamo delle cose e poi, quando tutto decanta, ci mangiamo le mani e diciamo accidenti, perché l'ho detto. E a volte ci si rovina. Ecco, lì non si è stati prudenti. Ma voi capite che per arrivare a questo punto bisogna veramente essere questa vita contemplativa, cioè questa vita di silenzio, avere luoghi di silenzio, di quiete, dove non cadiamo nella trappola dell'urlato, del gridato. A Natale regaliamo un MP3 con sorelle a... No, così evitiamo di girare sempre. Pensate a questa, la virtù della prudenza, quanto è importante, ad esempio, nell'ambito dell'educazione. Un genitore è l'arte dell'educare, in fondo, di un superiore, di un educatore. Perché dico questo? Perché l'arte della prudenza è l'arte che sa vedere oltre le apparenze. Paolo dice un'altra cosa fondamentale, bellissima, in Prima Corinzi 6:12 dice Paolo: tutto mi è lecito, ma non tutto giova, ma io non mi lascerò dominare da nulla. È vero che tutto va bene, ma non tutto giova. Tu, una persona, un figlio, a un discente, a colui di cui hai cure, anche nell'educazione, tu puoi dire delle cose che per te sono anche vere, ma quanto male gli puoi fare se non è il momento giusto, se non è in grado di sopportare. Perché bisogna tenere presente anche la persona che è di fronte, ce la fa a sostenerlo. Per carità, è bene quello che tu gli dici. Vi ricordate, già nei inizi dicevamo questa cosa: lo dico per il tuo bene, è una cosa buona questa, ma intanto lo ammazziamo. Perché? Perché non riesce a sopportare quella cosa ancora. Può darsi che più avanti riesca, non è forte, è un debole, è un debole. Tutto è bene, ma non tutto giova. Allora la prudenza è questa capacità, in qualche modo, di entrare a vedere nell'altro, a conoscere la storia, lo storico dell'altro. Questa cosa che gli dico va bene in questo momento, o è meglio che lasci passare un po' di tempo? Il tono di voce va bene come glielo dico? Perché può darsi che se la prenda, che non è ancora il momento. Gesù è stato un uomo fortemente prudente. Vi faccio solo due esempi. Uno lo troviamo in Marco. Siamo al capitolo 4, versetto 33. Si parla dell'insegnamento di Gesù. E Marco, cioè Gesù parla in parabole, fa grandi discorsi suoi, e Marco ha questa bellissima, che fa, secondo me è, solo in Marco la troviamo, forse non viene citata molto, ma secondo me è di una portata eclatante. Dice Marco: Gesù insegnava i suoi secondo quello che potevano intendere. È bellissimo. secondo quello che potevano intendere. Avrei potuto dire di più, lui era la parola e il verbo, ma fortunatamente avesse detto di più, li avrebbe sommersi, li avrebbe distrutti, chissà, o non erano ancora preparati. Siamo al capitolo 4, è l'inizio. Diceva solo ciò che erano in grado di intendere, di prendere. E un altro esempio, secondo me, bellissimo, è Giovanni 8, versetto 6. Viene presentata a Gesù una donna scoperta in flagrante adulterio. Questa donna era, possiamo dire, un animale terrorizzato. Questa donna, questa ragazza, in mezzo a questi uomini, io mi immagino di talebani, con le pietre in mano, perché erano già lì, tanto che poi alla fine dicono, Giovanni dice, se ne andarono facendo cadere le pietre, quindi vuol dire che avevano già le pietre in mano, erano pronte per, pensate anche psicologicamente a questa ragazza. Voi sapete Dostoevsky è stato condannato a morte, no? L'hanno fatto salire addirittura sul patibolo, erano già lì col fucile puntato, quindi lui aspettava soltanto il colpo e io muoio. Poi l'ultimo momento è stato graziato, ma da quel momento poi si è ammalato di epilessia. Ha avuto dei grossissimi problemi perché psicologicamente era fuori. Pensate, questa donna aspettava soltanto, no? E interrogano Gesù, e Gesù cosa fa? Sta in silenzio, non dice nulla, si mette per terra, scrive sulla sabbia, fa silenzio. Perché? Perché ogni parola, ma anche buona, anche l'avrebbe in qualche modo, sarebbe stata di più quella parola. Ha fatto silenzio, perché questa donna era già terrorizzata. Il silenzio. A volte le persone hanno bisogno anche soltanto di silenzio. Tutto è bene, ma non tutto giova. Questa è la prudenza. Riuscire a comprendere il momento giusto, le parole giuste, o il silenzio giusto. Andatevi a leggere un altro passo, questa volta ancora in Paolo, siamo in 1 Corinzi 8, 4, 13, lo leggete da soli se avete una Bibbia con voi. Pietro fa un bellissimo esempio di prudenza. Lui dice, qui si parla, siamo nella chiesa primitiva, si parla se mangiare le carni immolate agli idoli oppure no. E lui dice, guarda, per me si può mangiare tutto, tanto gli idoli non esistono, esiste solo un Dio, quindi lasciamo perdere queste cose, no? Mangiano, fate problemi. Però dice, ecco la prudenza di Paolo, noi abbiamo della gente qui che è molto, ancora molto debole da questo punto di vista, e può darsi che mangiare le carni degli idoli li possa in qualche modo scandalizzare, lui dice. E lui dice, per non scandalizzare un fratello, io non mangerò più in eterno carne. Io sono disposto anche a non mangiare, purché, per carità, è bene, perché non esistono gli idoli, quindi posso mangiare, ma se disturba a un mio fratello, non lo mangerò più, basta. Vedete la prudenza. Allora, questa prudenza umana è naturale, è fondamentale nel cammino della vocazione. E l'interrogativo fondamentale a cui risponde è questo: a che cosa serve questo per l'eternità? E allora facciamoci nella nostra esistenza questa domanda. Cosa serve questo per l'eternità? Perché dico eternità? Perché se noi ci costruiamo nell'amore, ciò che è edificato nell'amore dura per sempre, dura per l'eternità. Ora vedete, la persona prudente fa solo quelle cose che gli servono per vivere in eterno. E allora se riuscissimo a fare, prima delle nostre scelte, dei nostri gesti, no? Questo è serve o non serve? Mi è utile o non mi è utile per l'eternità? Cioè mi imbebe di amore o no? Se no, lascio perdere. Per carità, non è cattivo. Non mi serve. Lasciar cadere le cose che non ti costruiscono. Tu puoi guardare tutto, siamo adulti, ma non tutto serve. Puoi andare dappertutto, ma non tutto serve. Puoi dire tutto, ma non tutto ti costruisce nell'amore. Bene, questa è la virtù della prudenza. Anche se appunto abbiamo migliaia di anni di riflessione su questo tema, però penso almeno spero di aver gettato almeno le basi, perché almeno per non banalizzarla, per non trattarla in maniera superficiale, la prudenza. Bene, io non ho l'ora, che ore sono? Bene, io vi inviterei adesso, dopo un attimo di break, riprendetevi un attimo, però almeno fino alla mezza, avere il tempo per scendere. Qui avete come al solito i fogli c'è scritto qualcosa, ma non tutto ovviamente quello che ho detto. I passi biblici li avete. Ci diamo l'appuntamento oggi alle 2:30. E per chi dovesse invece lasciare prima, vi ricordo l'appuntamento per il mese prossimo. Nel frattempo vi lascio anche due appuntamenti importanti. Uno qui in casa il 3 di marzo alla sera, un giovedì sera, e dove affronteremo il primo tema del ciclo arte e spiritualità. Verrà un architetto, Valerio Minucciani, architetto insegna al Politecnico a Torino, e faremo un dialogo, io e lei praticamente, sul concetto di vuoto in arte e in spiritualità. Cioè cercheremo di analizzare un pochino questo tema che è fondamentale, bellissimo, sia nella spiritualità cristiana, cosa vuol dire vuoto, e poi anche nell'arte. Lei è architetto, quindi farà una carrellata di architettura, perché il vuoto è essenziale nell'architettura, senza vuoto non ci sarebbe architettura. Però il vuoto noi occidentali purtroppo lo immaginiamo sempre come qualcosa di negativo. Cercheremo di recuperare l'aspetto invece positivo, tanto che se non ci fosse il vuoto non ci saremmo neanche noi. Perché? Perché Dio per creare ha dovuto creare il vuoto, ha dovuto ritirarsi, perché sennò riempiva tutto lo spazio lui. E lo zinzum è veramente questo. Quindi parleremo un po' di queste cose giovedì 3 alla sera. Sabato 12 invece c'è anche una locandina in portineria, facciamo anche qui dei fondi. Sabato 12, non qui ma alla piccola casa a Torino, ci sarà un seminario di studi sui santi dell'Unità d'Italia. Cominciano i festeggiamenti così per l'Unità d'Italia. Questo convegno, questo seminario in realtà vuole approfondire un aspetto dei santi sociali. Voi sapete che in quegli anni si sono mossi grandi santi prima e durante l'Unità, un'infinità di santi piemontesi, perché era un'epoca di grande fecondità territoriale anche. E allora cercheremo di affrontare, in realtà quattro, faremo il Cottolengo, la Giulia di Colberdi Barolo, San Giovanni Bosco e il Fa di Bruno. Dopo una bella, corposa conferenza che farà Vannini, che è il più grande specialista oggi in Italia di mistica, cercheremo di recuperare velocemente l'aspetto mistico di questi santi, cioè far passare, deve passare in qualche modo l'idea fondante, ovviamente, dell'azione di questi santi, cioè non erano assistenti sociali questi santi. E già il termine purtroppo santi sociali non calza bene, no? Sono santi che, mossi da una realtà altra, hanno potuto fare del bene. Allora cercheremo, ciascuno in un quarto d'ora, così 20 minuti, di evincere da questi santi ciò che li ha spronati a fare del bene, la loro unione con Dio in ultima analisi. Eccolo, questo il sabato 12 alla piccola casa a Torino.